Oggi parliamo di...
Ben ritrovati, cari ascoltatori. Sono dottor Cozzolino Lorenzo, dirigente medico a Slotto, specialista in pediatria, e oggi parliamo di sindrome metabolica. La sindrome metabolica è una combinazione di alterazioni che provoca un incremento significativo del rischio di affezioni cardiovascolari. Numerosi studi clinici hanno dimostrato che questo rischio è doppio rispetto ai soggetti che non ne sono affetti. Non solo. Oltre alle malattie cardiache, aumentano le probabilità di diabete, di steatosi epatica, di Alzheimer e, non per ultimi, di tumori, l'intestino, fegato, mammella, endometrio e rene. La sindrome metabolica, infatti, dà benzina alle cellule cancerose, favorendo l'insorgenza di tumori. E nei mesi scorsi l'OMS ha lanciato l'allarme sul pericolo che associa la sindrome metabolica alla comparsa di tumori. In presenza di sindrome metabolica aumenta sensibilmente anche il rischio di patologie cardiovascolari. Eppure è possibile correre ai ripari, essenzialmente, con un corretto stile di vita, alimentazione equilibrata e movimento. Nel nostro paese si stima che ne soffrano oltre 10 milioni di persone, di cui quasi la metà adulti al di sopra dei 50-60 anni. Il picco massimo si ha nella fascia di età tra i 65 e i 74, ma in netta crescita nella sua incidenza è l'età giovanile e pediatrica, a causa dell'incremento del sovrappeso e dell'obesità. La colpa è di un'alimentazione intanto errata. Una dieta ad alta densità calorica, troppo ricca di grassi e di zucchero, ricca di cibo ad alto indice glicemico, farine raffinate, pane bianco, patate, ricca di grassi saturi, carni rosse, salumi e formaggi, ricca di grassi idrogenati, margarine e dolciume, ricca di proteine e sale, povera di cibi protettivi, cereali non raffinati, legumi, verdure, olio d'oliva, semi oleaginosi e pesce. La vita sedentaria, la scarsa attività fisica è un altro motivo che può far insorgere la sindrome metabolica. L'alterazione della microbiotica, la microflora intestinale, è un sistema complesso coinvolto nella regolazione di funzioni importanti per la salute dell'organismo, funzioni metaboliche, funzioni trofiche e di regolazione dell'immunità mucosale e dell'immunità sistemica. Studi recenti hanno dimostrato che l'alterazione della microflora gioca un ruolo importante nella insorgenza dell'obesità e della sindrome metabolica, e che tale alterazione è facilmente provocata da una dieta ad alto contenuto di grassi, con conseguente aumento dell'infiammazione cronica, del diabete, dell'insulino resistenza. Nella genesi dell'insulino resistenza entrano in gioco sicuramente fattori genetici, ma esiste anche una marcata influenza di fattori ambientali: eccesso di grasso addominale, dieta iperlipidica, scarsa attività fisica, fumo e sigarette. L'importanza della prevenzione. Una regolare attività fisica e una corretta alimentazione comportano la riduzione del peso corporeo, del grasso viscerale, dell'insulino resistenza, del rischio cardiovascolare, migliorando significativamente l'aspettativa di vita. L'attività fisica deve essere regolare e costante, moderata. Può essere sufficiente una camminata veloce quotidiana di 30-45 minuti. L'eccesso di massa adiposa, specie se concentrata in sede addominale, conduce a squilibri del metabolismo glucidico e lipidico e quindi a una condizione di iperinsulinemia. Un adeguato regime dietetico può rifarsi alla classica dieta mediterranea, con ripartizione giornaliera dei macronutrienti: carboidrati minimo 45%, proteine minimo 15%, grassi minimo 25% e personalizzazione del restante 15% in funzione dell'attività fisica. Per cui, quali sono i consigli alimentari per la gestione della sindrome metabolica? Intanto aumentare i cibi ad alto indice di sazietà, frutta e verdura almeno 5 porzioni al giorno, cereali non raffinati e legumi. Limitare i cibi ipercalorici, i dolci e le bevande zuccherate. Evitare i grassi saturi, gli insaccati, e limitare la carne rossa a massimo 500 grammi a settimana. Evitare burro, margarina e preferire l'olio extravergine di oliva. Limitare il vino e la birra a un bicchiere a pasto. Limitare i cibi ad alto indice glicemico, zuccheri semplici, raffinati, riso, pane bianco e patate, che favoriscono un rapido e marcato incremento della glicemia, che stimola in modo eccessivo la liberazione di insulina, che a sua volta favorisce l'aumento di peso. Preferire i cibi a basso indice glicemico, sia cereali integrali, legumi, avena, patate dolci, mele, pere, arance, pompelmi, cibi proteici magri, carne, pesce, uova, latticini scremati, cibi ricchi di grassi insaturi, salmone e frutta secca. Evitare o limitare gli alimenti raffinati, evitare cibi contenenti zuccheri, grassi idrogenati, acidi grassi trans e conservanti, e preferire frutta fresca e frutta secca, ottima per spuntini. Adesso vi lascio in compagnia di un brano musicale, si tratta di L'Aurora di Eros Ramazzotti, e riprenderemo subito dopo.
Io non so se mai si avvererà uno di quei sogni che uno fa, come questo che non riesco a togliere dal cuore da quando c'è. Forse anche questo resterà uno di quei sogni che uno fa, anche questo che sto mettendo dentro una canzone, ma già che c'è, tanto che c'è, continuerò a sognare ancora un po'. Forse un giorno tutto cambierà, yeah. Più sereno intorno si vedrà. Voglio dire che forse andranno a posto tante cose. Ecco perché continuerò a sognare ancora un po', uno dei sogni miei, oh, quello che c'è in fondo al cuore non muore mai,
no che non muore mai,
se ci hai creduto una volta lo rifarai,
no che non muore mai,
se ci hai creduto davvero come ciò.
Del brano musicale L'Aurora di Eros Ramazzotti, riprendiamo a parlare di cattiva digestione, colpa del fegato. Complice lo stile di vita che sempre più spesso ci obbliga a un'alimentazione affrettata e scorretta, lo stress e il nervosismo che si riflettono anche sulla digestione, sono sempre più numerose le persone con problemi di digestione. E anche quando vogliamo preparare qualcosa di salutare, può succedere che le materie prime contengano sostanze poco genuine. E chi ne risente, in primis, è il fegato. Questo è un organo diviso in due parti, lobo destro e sinistro, situato sopra lo stomaco e sotto il diaframma. Le sue funzioni sono tantissime, produce sostanze importanti come il colesterolo, la bile e numerosi enzimi, amminoacidi, componenti delle proteine, scompone le proteine e immagazzina i nutrienti, protagonista di tutti i processi di trasformazione delle sostanze nell'organismo, il fegato è l'organo chiave per lo smaltimento degli elementi nocivi come pesticidi, farmaci, additivi. Perché si ammala? Beh, essendo il bersaglio degli elementi tossici alimentari e ambientali, il fegato può andare incontro a danni per abuso di alcol, ingestione di sostanze chimiche, attacco di virus e anche per una dieta sbagliata. All'inizio i disturbi possono essere leggeri e vaghi, come una digestione difficile. Poi però le cellule del fegato possono deteriorarsi e l'organo inizia a lavorare di meno. Si riduce la produzione di enzimi e di bile, tanto che il cibo non viene utilizzato bene e fanno la loro comparsa stanchezza e sovrappeso. Con il tempo si può avere la cicatrizzazione del tessuto del fegato che conduce alla cirrosi epatica, una serie di alterazioni della struttura delle cellule del fegato con ingrossamento dell'organo, aumento dei valori della bilirubina nel sangue e riduzione dei globuli rossi. Che cos'è il fegato grasso? Beh, a volte una cattiva digestione è la conseguenza di una steatosi, cioè le cellule del fegato contengono del grasso che le fanno gonfiare, causando un aumento di volume dell'organo. Anche se non si tratta di una vera e propria malattia e non esiste alcuna alterazione della sua consistenza o della sua superficie, spesso il fegato grasso è la conseguenza di una dieta sbagliata, troppo ricca di cibi grassi e di un eccessivo consumo di bevande alcoliche. Che cosa fare? Beh, la cura riguarda soprattutto l'alimentazione. Oltre ad abolire le bevande alcoliche, è necessario limitare drasticamente il consumo di cibi grassi di origine animale e vegetale, come burro e margarina, dando la preferenza all'olio d'oliva. Assolutamente indispensabile anche ridurre la quantità di amidi nella dieta, pane, pasta, patate, riso, che forniscono la fonte principale delle calorie, che poi vengono trasformate in grasso, che si deposita, ahimè, proprio nel fegato. L'importanza dell'alimentazione. Beh, certo, la dieta scorretta è ritenuta uno dei fattori più importanti di danno al fegato. Se squilibrata può causare una mancanza o un eccesso di elementi indispensabili per la buona funzionalità dell'organo. In via sperimentale è stata dimostrata una relazione tra cirrosi e alcol, oppure con diete povere di zinco e di vitamina E. Secondo alcune ricerche, uno scarso consumo di carboidrati integrali e la mancanza di colina, che è una componente della lecitina, favorirebbe la comparsa del tumore al fegato, mentre l'uso di acidi grassi monoinsature, come quello dell'olio d'oliva, è utile per la sua prevenzione. Una certa percentuale di disturbi al fegato si sono manifestati anche dopo una dieta a base di grassi saturi e a scarso contenuto di magnesio e di calcio. Nell'uomo si è visto che la cirrosi è correlata all'uso e all'abuso di alcol e viene facilitata da un basso apporto di vitamina B12. La carenza di vitamine, il complesso B, C ed E, e di proteine, riduce la sintesi degli enzimi utili per il lavoro del fegato. Allo stesso modo, può avere un'azione tossica l'uso indiscriminato di erbe o farmaci naturali. Che cosa fare? Beh, la dieta prevede il consumo ogni giorno di almeno 2 porzioni di verdure fresche, in particolare carciofi, radicchio, bietola, cicoria, e oltre che molta frutta. La pasta deve essere ben cotta e il pane tostato perché è più facile da digerire. Per quanto riguarda la carne, è bene dare la preferenza a quella bianca, ma anche il pesce, i legumi vanno bene, così come il latte e i latticini magri. È importante bere molta acqua, eliminare gli alcolici e limitare il consumo di vino, riducendo un solo bicchiere durante il pasto. Se si usano per lunghi tempi e grandi quantità di farmaci, anche i farmaci possono provocare una sofferenza alle cellule del fegato, fino a causare la morte. Tra i medicinali più pericolosi ci sono gli antinfiammatori, le tetracicline, la metildopa, utile per abbassare la pressione del sangue, e il valproato di sodio, utilizzato per il trattamento dell'epilessia. Una terribile complicanza, abbiamo detto, dell'epatite oppure di un abuso di bevande alcoliche è la cirrosi, che si tratta di una malattia che altera completamente in modo irreversibile la struttura del fegato. Le cellule muoiono e vengono progressivamente sostituite da tessuto duro e da noduli di grandezza variabile. Dopo un iniziale aumento di volume, però, le dimensioni dell'organo si riducono notevolmente e non è in grado più di svolgere la sua normale attività. Grazie per avermi ascoltato, vi saluto e vi do appuntamento sempre di venerdì alle 19:10 con replica il sabato mattina alle 8.30 su Radio Calaritana. Questa puntata può essere riascoltata collegandosi al sito www.radiocalaritana.it nella sezione podcast, dove possono essere riascoltate le precedenti puntate. A risentirci.